Dal primo al secondo canto dell'inferno, come stranamente suggerisce, quasi con brivido fisico, la clausola del primo, allor si mosse e io gli tenni retro, si fa subito sera. Vi leggo i primi versi non solo perché sono molto belli, sì anche perché conducono la nostra mente a situazioni della poesia petrarchesca. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, e io sol uno m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. Tali versi ci entrano anche più profondamente nell'animo se torniamo a leggerli, voltandoci indietro, cioè dopo aver letto tutto il poema. Ricordo lo stimolante discorso dell'americano Singleton al recente convegno fiorentino. Sono versi che gustiamo, comprendiamo meglio, specie dopo aver conosciuto le necessarie variazioni tessute su questo tema del tramonto nel purgatorio, onde potremmo dire tout court che sono versi da purgatorio. Ricorderete i famosi versi «Era già l'ora che volge il disio», eccetera. La situazione è necessariamente statica, non direi macchinosa. Le figure ora evocate di Silvio lo parente, Enea disceso all'Averno, lo vas d'elezione, San Paolo, rapito in paradiso, in concorde misura, come indispensabili emblemi, uso le parole di Sanguinetti, convertono in viltate la paura originaria e si rendono sensibili, per così fatta loro significazione, in un terzo inserto comparativo. E quale quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che del cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quella oscura costa, perché, pensando, consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Il tono, non solo dunque nel senso di atmosfera, ma, come soleva ripetere Giuseppe De Robertis, il tono che fa la musica segreta dell'anima, è lo stesso del canto precedente. Mi limito a rammentare l'insistenza tematica. Al verso 35 temo che la venuta non sia folle. Al verso 45 l'anima tua è da viltate offesa. Verso 49 da questa tema a ciò che tu ti solve. E non lasciamoci sfuggire l'oscura costa, un sostantivo e un aggettivo. Come prima la piaggia deserta e spesso altrove, che così essenzialmente evoca il paesaggio infernale. Si potrebbe fare un lungo elenco di siffatte espressioni. Inscindibile dalla solitudine del poeta, che pensando consuma l'impresa. Davvero meraviglioso, già lo disse il Momigliano, quel verbo consumare, così funzionale, diremmo volentieri oggi, che dà con straordinaria concentrazione drammatica, il Momigliano giustamente parlò di energia nervosa in tutta la rappresentazione di questo stato d'animo, dà la misura del crollo interiore, della viltà che offende l'anima. Non diremo dunque su questa parte del discorso dantesco che esso ha una funzione strutturale indispensabile, ma la poesia vi tace. Come accade di affermare al pur attento Chimens, ancora spesso fuorviato dallo schematismo crociano. Diremo bensì di badare ai nessi, all'arte dei trapassi, dei mutamenti di tono, alla dialettica sentimentale, insomma, al modo con cui si attua sintatticamente il vivo linguaggio poetico. Come negare, per esempio, che al verso 52 entra nel canto quasi un vento diverso, un soffio caldo che investe tutti quei versi che scorrono senza cesure, senza pause di nessuna specie, figure già essi stessi, si direbbe, della corsia di paradiso, dove avverrà fra poco il trambusto indimenticabile. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Ma leggiamo anche i versi seguenti. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non della ventura, nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volto è per paura, e temo che non sia già si smarrito ch'io mi sia tardi a soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or movi e con la tua parola ornata e con ciò che mestieri al suo campare l'aiuta sì chi ne sia consolata. I son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora e poi cominciai io. O donna di virtù, sola per cui l'umana specie eccede ogni contento di quel ciel che a minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse me tardi. Più non te uopo aprirmi il tuo talento, ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender quaggiuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Occorre segnare il mutevole grado, come un grafico della temperatura, della partecipazione affettiva di Beatrice al destino dell'anima di Dante. L'avvio, stil novistico, lucevan gli occhi suoi più che la stella, richiama evidentemente la vita nova e la poesia di Guido Cavalcanti, il miglior amico di Dante. Ma questo è altro, è adesso Beatrice. Ora trepidamente femminile, ora come assorta in ripensamenti che danno nel teologico, ora d'improvviso quasi reticente. Ma non dimentichiamo che Dante si farà indirizzare da lei una vera e propria requisitoria più tardi, nel Purgatorio trentunesimo. Poiché non posso qui cercar di fare come vorrei una minuta disamina estetico-fonetica, sì, un po' alla maniera del Gargiulo, indico gli accaduti più cospicui, su cui tuttavia spesso, chissà perché, si sorvola. Dopo quei versi di donna sapiente in cortesia, ricordo Itz, o anima cortese mantovana, le due terzine 61-66 sono un compendio riflessivo, mirabile, dei motivi fondamentali che si è detto. Vedete che ritorna la diserta piaggia, la paura, il verbo temo, l'aggettivo smarrito. Ma vorrei porre l'accento sulla sintassi, ove si manifesta l'intensità con cui Beatrice rivive la situazione dell'amico. L'amico mio, e non dell'avventura. Nella diserta piaggia impedito sì nel cammin che volto è per paura, e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata. Forse non sarà sfuggita all'attento ascoltatore, io comunque ho cercato di restituirlo con la voce, cercherò di leggere il più possibile secondo la metrica interna, come diceva De Robertis. Non sarà sfuggita, dicevo, la cadenza diversa dell'endecasillabo ch'io mi sia tardi al soccorso levata, che ha gli accenti principali sulla quarta e settima sillaba, e tale accentazione conferisce a questo verso un che distruggente, tanto più efficace perché l'andamento dei versi precedenti non ce lo faceva sospettare. Così come, poco oltre, ma con un più, direi, distruggimento, per via specialmente della cesura ossitona, l'aiuta sì, chi ne sia consolata. C'è anche, per dir quasi tutto, una sottile allitterazione. Ancora, Beatrice è come a metà strada fra Dio e Dante. pensavo a quei versi di Goethe, «Und fühlt es du den Wunsch nach diesem Segen», eccetera. «Se questo rito ti fosse diletto, incontro mi verreste a metà strada». A metà strada, fra l'amico mio e il signor mio. Ecco il documento dell'umanizzazione e insieme divinizzazione di Beatrice. Si vede bene che Beatrice sta di casa in paradiso, ma non si pensi a eccessiva disinvoltura. Sentite, quando sarò dinanzi al signor mio. Il verso, tacette allora, e poi comincia io, segna una pausa molto breve, e non poteva essere altrimenti che Virgilio, pur non rinunciando alla teologia, alla lezione, non desidera che ubbidire al più presto. Vedete l'ottima fattura del verso 80, che l'ubbidir, se già fosse metardi, in posizione anch'esso comparativa, come evidentemente piace molto a Dante, sin dal famoso tant'è amara che poco è più morte, su cui ha detto cose molto belle Lauerbach. Anche nel discorso di Virgilio ci sono momenti di particolarmente intensa partecipazione, specie dove riprende le parole di Beatrice, «Vegno del loco ve tornar disio», e vi aggiunge spazio e desiderio, un che di più aerato e nostalgico. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender quaggiuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Ora Beatrice ha compreso, dice il Torraca, che Virgilio desidera sapere la ragione personale, intima, dell'improvvisa e affatto straordinaria discesa di lei, non già di udire una sentenza filosofica, sicché racconta, a volte direbbe il Gilson con un tono da professoressa di teologia, cos'è avvenuto in cielo prima che muovesse Virgilio a soccorrere Dante. Donna e gentil nel ciel che si compiange, è la Vergine, la grazia preveniente, e chi è Lucia, nemica di ciascun crudele, dice il poeta. Vorrei rispondere col Chimens. Noi non ci accosteremo neppure alla selva selvaggia delle interpretazioni antiche e moderne di questi simboli. Il solo dato sicuro è che questa catena, diciamo così, di mansioni, di pertinenze, per cui la questione della redenzione di Dante passa dalla donna gentile a Lucia e da questa a Beatrice, evidentemente vuol significare un rapporto di necessità fra le tre donne, che sono tutte e tre necessarie alla salvazione di Dante, cooperanti e nello stesso tempo interdipendenti. Consiglierei il lettore di buona volontà a verificare come i simboli s'alleggeriscono, per così dire, non appena si cerchi aderire a certi moti della frase, si pensi ai verbi, ai pronomi, grazie ai quali codesta scena di paradiso riesce molto suggestiva e gentile e umana, pur nella generale atmosfera solenne. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora bisogno il tuo fedele di te ed io a te lo raccomando. Lucia si mosse e venne al loco dov'i era. Penso proprio a Virgilio e al Foscolo per questo altissimo gioco, diciamo gioco, di pronomi. E sentite poi, non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non avanto, dove accanto all'insistenza non odi tu, non vedi tu, è da avvertire come poc'anzi con Beatrice la ripresa tematica, pietà, pianto, morte. Si consideri ora attentamente, verso la fine di questa scena, il verso 112. Venni quaggiù del mio beato scanno. Esso disegna, meglio, misura un viaggio più lungo dell'andata, che non appena quaggiù il pensiero di Beatrice, lo sguardo, sembra levarsi alla zona beata donde è partita. La clausola brilla delle lacrime di Beatrice. In tal modo si compie come circolarmente l'episodio, riallacciandosi all'inizio, lucevano gli occhi suoi più che la stella, e ora gli occhi lucenti lacrimando volse, e allude con grande felicità espressiva all'adempimento del volere di Beatrice. E venne a te così com'ella volse, verso bellissimo in questo luogo, perché, mentre ci riporta alla mente quella sorta di formula famosa, volse così colà dove si puote, eccetera, si mostra tutt'altro che impersonale. Pensate, in un solo verso c'è Virgilio, c'è Dante e c'è Beatrice. Fast eine Kirche der Ernsten, una chiesa dei seri, direbbe Goethe. E questa volta citiamo pure uno dei versi più intimi di tutta la lirica italiana, Foscolo, si capisce, nel sonetto In morte del fratello Giovanni. La madre orsol suo ditardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Ora sì che possiamo accogliere nell'animo la prima vera e propria similitudine del poema. Ora che nella calcolatissima, equilibratissima costruzione dantesca, riprendo parole del capitale saggio di Sanguinetti, lo status definitivo è conseguito. La dialettica di apertura, sorgimento della paura, della viltate e della tema, è disciolta per sempre. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol in bianca si drizzan tutti aperti in loro stelo, eccetera. Per la prima volta nell'inferno, continua Sanguinetti, l'oggetto è qui invocato in una partecipazione comparativa e assunto specularmente come figura dell'anima. Si può quindi comprendere agevolmente perché l'ultimo verso del canto secondo, entrai per lo cammino alto e silvestro, suona, nonostante l'apparenza, diverso dall'ultimo del primo canto. Allor si mosse e io gli tenni retro.